se dalla parola di Dio noi potessimo anche sentire l'odore. Quest'oggi sicuramente dai testi della scrittura uscirebbe il profumo di terra, di quella terra che è humus, che diventa umiltà. E infatti intorno a questa caratteristica, a questa virtù, virtù indica una realtà però che va abitata, va costruita, va raggiunta un po' alla volta, e intorno a questa virtù, atteggiamento dell'umiltà, che raccogliamo l'insegnamento della parola di questa domenica. Una virtù certo che è parecchio snobbata oggi e poco conosciuta, anche perché sempre noi rischiamo di cedere più ai due estremi rispetto a quella via giusta, quella via buona, quella via di mezzo che è l'umiltà. Da una parte c'è l'eccesso del complesso del Padre Eterno, di coloro che a tutti i costi devono essere i primi della classe, di coloro che devono sempre essere meglio degli altri, di coloro che se quella è una cosa loro ce l'hanno più bella, più nuova, più, sempre più, il complesso del Padre Eterno. Per cui anche quando palesemente questo è una spiappa, però deve essere il Padre Eterno. Dall'altra, l'altro complesso, al lato opposto, ma che per molti aspetti vive delle stesse dimensioni, che è l'atteggiamento di chi dice: io non conto niente, io non sono niente, io non so fare niente, non chiedere a me un impegno, non chiedermi di fare questa cosa, non chiedermi di impegnarmi perché io non ce la faccio, io non ho le possibilità, io non ho le caratteristiche. È l'umiltà penosa, che è in un certo modo anche questo nel segno del complesso del Padre Eterno, perché di chi dice devi continuamente chiedermelo. Anche nelle nostre realtà noi sappiamo, c'è qualcuno a cui le cose dovresti dirle un giorno, due giorni, una volta, e non sono i bambini questi, ma sono quei bambini cresciuti che hanno 40, 50, 70 anni. Chiesto una volta una cosa, falla, portala avanti per tutti. No, ogni volta tappeto rosso, ogni volta la puoi fare, per favore, dai. Anche questo è il complesso del Padre Eterno. Perché? Perché tra le righe emerge l'idea: ah, se non ci sono io, non ce la fanno. Il mondo va avanti da tanto tempo e probabilmente continuerà anche senza di noi. Allora, tra questi due eccessi, il complesso del Padre Eterno e l'umiltà penosa, si colloca la via mediana, la via giusta dell'umiltà, questo profumo di terra. Poi noi veniamo da una settimana alla fine in cui questo profumo di terra l'abbiamo sentito, davanti a una terra che trema, davanti a un movimento che fa crollare tutta la storia, che fa crollare le attese, le speranze, gli affetti, le relazioni, le cose più normali, di fronte a situazioni che nella nostra comunità, anche nel clero della chiesa di Bergamo, in settimana, preti ancora giovani, una persona ancora giovane anche tra noi, guida la macchina, si accascia, muore. Va in montagna, si accascia, muore. Terra, humus. Vedete? La terra trema da una parte, dall'altra ci viene a mancare sotto i piedi, perché ci sono queste situazioni. Questo non per fare un terrorismo psicologico, lo sappiamo, ma per avere quel sano realismo che ci fa collocare i piedi per terra. E quel realismo che già il Siracide, questo sapiente antico, indicava nei versetti semplicissimi, brevi, della prima lettura: figlio, compi le tue opere con mitezza, cioè non col complesso del Padre Eterno, con mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso. Si riesce ad amare le persone miti, le persone umili, si fa fatica ad amare le persone borriose, le persone piene di sé, le persone appunto che sono il Padre Eterno. E ancora continuava il Siracide: il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio, che vuol dire meno lingua e più orecchio, meno parole, meno bla bla e più ascolto. L'umiltà nasce da qui, nasce dall'ascolto. Allora questo sapiente antico apre come la porta al grande affresco che il Vangelo ci ha presentato, un insegnamento che Gesù fa intorno a una tavola. Spesso noi sappiamo dai Vangeli che Gesù era invitato a tavola, soprattutto dai farisei, che erano quelli bravi, erano proprio i primi della classe, quelli che osservavano alla lettera tutte le prescrizioni della legge. Ogni volta Gesù è invitato e ogni volta bacchetta quelli che lo invitano, eppure continuano a invitarlo. E forse perché ognuno diceva o pensava, ma queste cose le ha già dette agli altri, non le dirà anche a me. Oppure io sono così bravo, cosa vuoi che trovi in me? Cosa vuoi che io stia sbagliando? Sicuramente fa tutto bene, non dirà a me le cose. E Gesù invece ancora a bacchettare. Anche qui, Gesù viene invitato a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e come arriva tutti stavano ad osservare. Bello questo sguardo che diventa poi lo sguardo incrociato, perché mentre le persone guardano Gesù, e sappiamo anche da altri passaggi del Vangelo che questo sguardo era molto spesso per metterlo alla prova, per trovare un motivo di chi accusarlo, mentre Gesù viene osservato, lui stesso, notando come sceglievano i primi posti, arriva col suo insegnamento intorno alla tavola, che però appunto non può essere visto semplicemente come una lezione di galateo di bonton, come fare, come affidare i posti, come, ma diventa come occupare quel posto che il Signore ci ha dato su questa terra. E allora il primo insegnamento nasce proprio dall'osservare come gli invitati sceglievano i posti, soprattutto i primi. Pensiamo a questa dimensione del posto, quanto è presente, un posto fisso, è cercare il mio posto nella vita, stai al posto, non uscire dal posto. Quante volte questa dimensione del posto ci è entrata nella testa e nei vissuti, e magari anche la ricerca del primo posto, cioè del momento in cui primeggiare, in cui sentissi dire gli altri sono bravi, ma tu sei più degli altri, gli altri ce la fanno, ma tu hai qualcosa in più, è il primo posto. Qual è il primo posto? È il posto che il Signore ci ha affidato. Allora, se uno vive bene il suo posto, quando trova il suo posto nella vita, allora quello per lui è il primo posto, cioè il posto che lui deve occupare, senza smanie di grandezza, senza neppure l'umiltà pelosa di chi dice io non ho niente, non posso fare niente, io non ce la faccio. Il posto è quello che il Signore ti ha affidato. Nella storia di Santa Teresina c'è un'espressione bellissima, lei che pensando ai martiri, ai santi, ai missionari, voleva fare un po' tutto, alla fine arriva a dire finalmente ho trovato il mio posto, nella Chiesa io sarò l'amore. E che appunto dimensione è questa, che è quella davvero più grande, nella Chiesa io ho trovato il mio posto, io sarò l'amore. Allora qual è il posto? È il posto che il Signore ci ha affidato, da vivere con lo stile di quel Dio che in Gesù non ha tenuto per sé la prerogativa divina, lo citavo all'inizio della celebrazione, ma umiliò, spogliò se stesso facendosi obbediente, umiltà e anche obbedienza, fino alla morte e alla morte di croce. Quindi questo è il primo insegnamento. Poi l'altro che diventa un'occasione per entrare ancor più nei passaggi della nostra esistenza, quando offri un pranzo, una cena, Gesù dice non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Stiamo attenti a queste quattro categorie. Perché? Perché appunto dipingono la geografia delle nostre relazioni, dei nostri affetti, appunto gli amici, i fratelli, i parenti, i ricchi vicini. Cioè sono persone con le quali riusciamo poi a chiudere il cerchio. A volte si sente dire tra noi l'espressione devo sdebitarmi con te perché mi hai offerto un caffè, perché mi hai dato questa cosa, devo sdebitarmi. Ma pensarci, la vita è tutto un debito. Non perché ci sono le cambiali, ci sono i mutui, ma è il debito. Noi siamo debitori del sole, noi siamo debitori dell'acqua, noi siamo debitori del profumo della terra, Noi siamo debitori di chi ci ha tratto all'esistenza, perché nessuno di noi ha deciso di essere qui. Nessuno di noi ha bussato dicendo: scusa, mi fai nascere, mi fai venire alla luce. L'abbiamo accolto come un dono, come tale da vivere l'esistenza che ci è affidata. Ma appunto noi siamo debitori. Allora, tendenzialmente, il modo che Gesù descrive con queste quattro categorie di persone arriva a chiudere il cerchio. Ti do perché tu mi dia. Faccio questo, così dopo ne ho il contraccambio. Gesù dice: non è questa la logica. Sì, certo, se devi fare un matrimonio, poi inviti le persone, perché... Ma lo stile della vita è l'altro. Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Quanti sono? Quattro, come le quattro categorie iniziali, quasi che a ognuna di quelle se ne sostituisca un'altra. E perché devi fare così? Perché puoi essere beato, cioè puoi essere felice, perché non hanno da ricambiarti. Cioè non ti danno l'idea che il cerchio si è chiuso e tu ti sei sdebitato. No, noi siamo in debito gli uni verso gli altri, in debito verso Dio, in debito verso la vita, in debito verso la madre terra. E quando trema lo sentiamo ancora di più questa cosa. Noi siamo in debito continuamente. E allora questa apertura ci aiuta a coltivare quella dimensione di umiltà, di attenzione appunto alla terra, di stare con i piedi per terra. Allora la dimensione che soggiace a questo invito di Gesù è proprio quella dell'impegno a fare felice l'altro. Le prime quattro categorie tendono a dire: io sono felice perché sono arrivati tutti, i miei amici, i miei parenti, i miei amici. La seconda, con la seconda serie di categorie, invece, uno si chiede: come posso fare felice l'altro? Questo è lo stile. Allora, dicevo, non è tanto questo Vangelo un'indicazione sul bon ton, sul galateo, ma sullo stile dell'esistenza, guidato da una domanda: come posso fare felice l'altro? Noi tante volte diciamo: come posso essere felice io? Magari aggiungiamo: solo io. Vi ricordate quel proverbio colombiano, l'avevo citato una volta? Sul mio cavallo io solo, e sopra di me solo il mio sombrero. Cavallo, io, sombrero. Il cerchio è chiuso, Padre Eterno. No, no. Tutti, anche quelli con sombrero, debitori della vita. Debitori della vita. Con questa domanda: come posso fare felice l'altro? Quest'anno pastorale noi l'abbiamo vissuto con l'icona, con l'immagine del buon samaritano, che è esattamente la persona che si chiede, non che ne sarà di me se mi fermo a soccorrere quel malcapitato sulla strada, ma che ne sarà di lui se io non mi fermo, che ne sarà di quella persona che ha bisogno se io non faccio quel piccolo gesto, che ne sarà dei terremotati se io non mi muovo in qualche modo, che ne sarà della mia comunità se io non mi sbatto un po', che ne sarà della mia famiglia se non faccio sul serio, e via di seguito, che ne sarà? Il buon samaritano si domanda questo: che ne sarà di lui se io non mi fermo? Come la persona umile si chiede: come posso fare felice l'altro? Non solo come l'altro fa felice me, come l'altro può rendermi contento, ma come posso fare felice l'altro? E questo perché? Perché il giorno è troppo breve per essere egoisti. Delle preghiere che abbiamo utilizzato con i ragazzi in biciclettata, un giorno si chiedeva la capacità di amore e concludeva la preghiera così: Signore, insegnaci ad amare. Perché? Perché il giorno è troppo breve per essere egoisti. Il giorno che è la vita è troppo breve per essere egoisti. Allora, come posso fare felice l'altro?